Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Lunedì 12 giugno alle 9.30 si è spento nell'ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi. Non possiamo fare a meno di aprire una finestra sulla sua figura che per anni ha dominato la scena del mondo delle comunicazioni. E questo solo se penso che per anni i programmi radiofonici di emittenti internazionali quali la Voice of America o il Media Network di Radio Nederland non facevano altro che parlare o del magnate australiano Rupert Murdoch o appunto di Silvio Berlusconi. Inizio col dire che la notizia della sua dipartita non ha preso per niente in contropiede giornali e stampa italiani, che in considerazione dei diversi recenti ricoveri in ospedale di Berlusconi e del tipo di malattia che il cavaliere si portava addosso, oramai avevano già di lui pronto il coccodrillo, come si dice in gergo giornalistico, ovvero tutta la cronologia della sua attività. È purtroppo questa una prassi per ogni giornale, abbastanza antipatica, ma che permette di essere pronti sulla notizia per ogni evenienza, tanto che ogni personaggio pubblico ne ha uno in ogni giornale ben organizzato e che si rispetti. Lasciatemi tuttavia dire che coccodrillo non coccodrillo, Berlusconi di tirapiedi ne ha sempre avuti aiosa, ed è purtroppo questo il destino di ogni uomo ricco o benestante come lui è stato. Berlusconi si dice sia partito da zero, ma non è proprio così. È partito da zero senz'altro per la televisione e la politica, ma in realtà lui ha iniziato in un altro campo, in un altro settore, parliamo dell'edilizia. Ha infatti iniziato come costruttore ed è stato l'ottima riuscita del complesso residenziale Milano 2 che gli ha permesso di reinvestire i grossi capitali guadagnati in quel campo, prima nella televisione e poi anche in politica. Sì, anche in politica, perché è noto che anche in questo campo, in campo politico, solo per diciamo imbastire una campagna elettorale è necessario a disporre di somme di capitali ingenti, mentre invece è risaputo che il mondo editoriale è sempre stato in perdita, soprattutto per chi doveva reggersi senza un abbonamento rispetto invece a quanto aveva la RAI, la Radio Televisione Italiana. Berlusconi, sia da costruttore che da imprenditore nel mondo dei media, si avvalse dell'appoggio, almeno iniziale, di Bettino Craxi. I maligni, soprattutto in RAI, cominciarono a dire in quel periodo che per espandere il suo impero televisivo il cavaliere avesse iniziato a vendere tutti i suoi beni immobili accumulati durante il periodo in cui era stato costruttore. L'amicizia con Craxi era realmente sincera e quando l'operazione Mani Pulite si scaraventò contro il leader socialista, Berlusconi divenne una belva e decise che in politica sarebbe sceso in campo direttamente lui, in persona. Negli anni successivi si adoperò, tra l'altro, sia per la riabilitazione di Craxi e fu anche molto vicino alla sua famiglia, soprattutto ai figli di Craxi. Anche per questo motivo la sua entrata in politica era a giusta ragione vista da tutti con favore, sia perché difendeva il vecchio leader Craxi e con lui l'autorevole figura anche di Sandro Pertini, che fu il presidente più amato dagli italiani, sia perché era un dato oggettivo che Berlusconi, in quanto imprenditore, di cose ne aveva fatto sul serio e non a chiacchiere come abitualmente promettevano i politici. In sostanza, la gente in Berlusconi apprezzava che lui approdava in politica esattamente al contrario, all'inverso di come abitualmente ci entra un comune politico. Cioè lui entrò in politica non promettendo delle cose, ma entrò in politica quando determinate cose lui le aveva già realmente fatte, e in questo senso intendiamo aveva creato oltre 9.000 posti di lavoro per le sue reti televisive. Questi erano i numeri delle maestranze impegnate, oltre ovviamente a giornalisti e conduttori. Altre migliaia di persone erano state impiegate nei gruppi finanziari attigui a quelli di Berlusconi del campo televisivo, intendo la Fininvest, Mediolanum ed altre società, oltre naturalmente a altre società che erano invece messe insieme per il ramo dell'edilizia. Oltre a tutto questo, veniva vista di buon occhio anche la sua posizione super partes rispetto alla sinistra più oltranzista, contro e il pericolo comunista soprattutto, no? E per questo si giovò di consensi da parte di tutti i leader e capi di Stato mondiale che lo incoronarono appunto paladino contro l'avanzare del comunismo. Tuttavia il grosso interrogativo è rimasto circa l'attività di Berlusconi nel mondo delle televisioni. Ancora oggi, e infatti si è portato addosso il titolo di sua emittenza. Le radio e le televisioni private erano nate in Italia a metà degli anni 70 e tuttavia c'era ancora un vuoto normativo rispetto al loro libero esercizio. Soprattutto erano relegate a trasmettere in piccoli bacini di utenza e non su ambito nazionale. Berlusconi non solo nel Milan, dove fu presidente, ma tirò calci da tutte le parti per porre fine al monopolio nazionale della RAI. Nel bene e nel male, la sua riuscita fu salutata favorevolmente da tutti e spianò la strada anche ad altri operatori nel campo dell'emittenza radiotelevisiva privata. Tuttavia le critiche che si tirò addosso non furono però di poco conto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La gente si chiedeva se effettivamente l'esercizio delle sue TV nazionali erano realmente una conquista per la libertà di espressione del pensiero. Si accorsero dopo che invece si trattò di libertà di esercizio del commercio. Ci fu un periodo addirittura che lo Stato voleva imporgli di vendere una delle sue reti, ricordo benissimo Rete 4, o addirittura di passarla solamente sul satellite. Oltre che lo scontro fra le forze politiche sull'accentramento del suo potere per il possesso di tanti mezzi di comunicazione, e lo scontro fu davvero molto acceso in un certo periodo. E ricordo ci furono numerosi dibattiti su questi argomenti, oltre ovviamente alle innumerevoli vicende giudiziarie che coinvolsero Berlusconi, e dove lui si scontrò con Lucia Annunziata, la direttrice del TG3, con Marco Travaglio, con Michele Santoro, e da parte sua lui però si adoperò anche con duelli che alla fine misero fuori gioco personaggi come Gianfranco Fini. Dove stava la libertà di pensiero in tutto questo? Studio aperto di Rete 4, affidata alla conduzione del giornalista fuoriuscito Rai Emilio Fede, era quanto di più fazioso e poco professionale si fosse mai visto, contro ogni regola del buon gusto, oltre che del giornalismo. di cui ne violava costantemente le tecniche anglosassoni per mischiare la notizia con il commento, e questo di continuo, tutte le sere, quando andava in onda. Fatto questo assolutamente non permesso in una televisione che si rivolge a un pubblico così vasto. Berlusconi però dava spazio a tutti, come a un altro fedelissimo come Maurizio Costanzo, e il suo show serale gli portò degli elevati indici di ascolto. Ecco, probabilmente nessuno ha saputo dirgli quali fossero i limiti delle linee editoriali, e di questo purtroppo, più che dare la colpa a Berlusconi, ce la dobbiamo prendere con un vuoto normativo che mette una commissione di vigilanza alla RAI e non mette un controllo ai privati. Uno Stato che non è oggi in grado di intervenire quando, ad esempio, nel corso di un dibattito televisivo, e non si parla neppure di una tribuna politica, vedi scorrere delle immagini e ascolti dei conduttori di Mediaset che patroneggiano completamente il campo e invitano gli altri partiti o le minoranze come se fossero dei figuranti. Ecco, non c'è una normativa in questo, come ad esempio, che so, nelle partite di calcio, dove ti dicono fra le due squadre quanto è il possesso di palla, i falli, calcio d'angolo, i tiri in porta. Ecco, quando partecipa a un dibattito in un programma Mediaset significa entrare nella fossa dei leoni senza sapere se ti daranno o meno la parola, se dalla regia apriranno o chiuderanno il tuo microfono, se quello del tuo avversario sarà impostato su un livello maggiore al tuo. Tutto sommato, per quanto riguarda Berlusconi, se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Sicuramente questo motto gli si addiceva a pennello. Senz'altro Berlusconi, come qualsiasi altro imprenditore italiano, è stato abbandonato a se stesso, è sceso in campo per difendere il suo impero. Non possiamo dire se lo abbia fatto bene o se lo abbia fatto male. Di certo, se avessimo avuto solamente la RAI, avremmo continuato a vederci dei polpettoni e delle ballerine con le calzamaglie nere, come quelle che imposero alle Kessler e alla Carrà. Non possiamo nemmeno dire che Berlusconi abbia creato un impero simile solamente per scopi filantropici. Questo sarebbe veramente ridicolo, anche se in un momento, una circostanza come questa, che di cui si parla solamente della sua dipartita. Berlusconi era di certo una persona intelligente e brillante. Avrebbe probabilmente voluto creare una politica degli affari, e forse aveva capito che se ci sono dei soldi in ballo, quando si parte dal concetto di voler costruire qualche cosa insieme, ci sono forse i presupposti per creare una buona amicizia con tutti, una buona amicizia e vivere in pace, voglio dire. Non voglio aggiungere altro a queste considerazioni, perché ho notato che la televisione nazionale e i giornali hanno parlato veramente tanto sulla questione di Berlusconi. Voglio solamente aggiungere a queste considerazioni e voglio ricordare ad esempio che Mike Bongiorno fu all'inizio un azionista al 50% con Berlusconi. Inoltre l'enorme numero di professionisti che riuscì a coinvolgere, dove vengono tra l'altro spesso narrate le storiche telefonate che lui faceva per convincerli a venire a lavorare con lui, e voglio ricordare ad esempio che con Berlusconi hanno lavorato Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Corrado, Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, Rita Dalla Chiesa, Emilio Fede, Maurizio Costanzo, Enrico Mentana. Ecco, questi professionisti hanno senz'altro creduto che Berlusconi aveva delle cose da dire. Personalmente mi auguro solo che, più che parlare di Berlusconi e della sua figura scomparsa, ci sia nei prossimi anni uno Stato che dica a un imprenditore che vuole fare delle cose quali siano le regole, poche e semplici, non lambiccate, perché altrimenti è facile poi passare per un accentratore di poteri, come è stato detto di lui, e di cui io non so assolutamente dirvi nulla circa ad esempio il coinvolgimento in tanti procedimenti, se lui realmente avesse dei propositi, diciamo, di accentratore dei poteri, oppure semplicemente di un imprenditore che volesse fare business. Dunque, con questo ho concluso le mie quattro chiacchiere rispetto alla scomparsa di Silvio Berlusconi. avvenuta il 12 giugno alle 9.30 dell'anno 2023.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il Regno Unito ospiterà il vertice globale sull'intelligenza artificiale e Sunak, di recente in visita da Biden negli USA, lancia un monito dove rivendica il ruolo guida della Gran Bretagna e chiede trasparenza. L'intelligenza artificiale può trasformare le nostre vite in meglio se però viene utilizzata in modo sicuro e protetto, ha detto il premier britannico Rishi Sunak su Twitter dopo aver annunciato di voler organizzare entro la fine dell'anno il primo vertice mondiale dedicato all'IA per meglio comprenderne le potenzialità ma anche i rischi. Nessun paese può farcela da solo in questo ambito, ci vorrà uno sforzo globale, ha aggiunto Sunak, sottolineando l'estrema importanza della trasparenza in tutte le ricerche che vengono condotte in questo ambito. Ma con la nostra esperienza e il nostro impegno per un sistema internazionale aperto e democratico, il Regno Unito si schiererà insieme ai nostri alleati per fare da guida, ha affermato ancora il premier. Anche se una data precisa non è stata ancora stabilita, il vertice sull'intelligenza artificiale dovrebbe tenersi il prossimo autunno e riunire paesi con un approccio simile, al fine di gettare le basi per una forma di regolamentazione. Il nome in codice è Project 92 Minu. Nella realtà è la sfida che Mark Zuckerberg vuole lanciare al Twitter di Elon Musk, una nuova piattaforma, simile ma più efficiente e sana, di quella acquistata dal patron di Tesla che avrebbe già tra i suoi futuri utenti celebrità da milioni di follower. L'idea di un Twitter 2.0 è stata comunicata da Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, in un incontro con alti dirigenti di cui riferisce il sito specializzato The Verge. Abbiamo sentito creatori e personaggi pubblici e ci hanno detto che vogliono una piattaforma gestita in modo sano, di cui fidarsi e sulla quale poter contare per la diffusione dei loro contenuti, ha spiegato Meta chiamando il nuovo social esplicitamente una risposta a Twitter. Meta ha anche sostenuto di essere già in contatto con la star dei talk show USA Oprah Winfrey e con il Dalai Lama, rispettivamente 42 e 19 milioni di follower, che sarebbero pronti a mollare Twitter per salire sul carro di Meta. Il coding di Threads, questo il nome del nuovo prodotto, è iniziato a gennaio e ci si aspetta che parta il prima possibile. Si tratterà di un'app alla quale si accederà con le credenziali Instagram in modo da poter trasferire direttamente i propri seguaci. L'interfaccia dovrebbe essere molto simile a quella di Twitter, spunte blu, foto del profilo e la possibilità di mettere mi piace, rispondi o ripubblica. Proteggere i bambini e i preadolescenti da un accesso ai social troppo precoce che, come dimostrano gli studiosi, è una delle cause principali dell'aumento dei disturbi comportamentali e psicologici emersi negli ultimi anni. E l'obiettivo di una proposta di legge presentata dai parlamentari di Azione e Italia Viva, da due ex ministre che si sono occupate di infanzia, come Elena Bonetti e Mara Carfagna, nonché da Carlo Calenda, Matteo Richetti e Giulia Pastorella. La proposta di legge prevede infatti non solo il divieto per gli under 13 di accedere ai social, ma anche un meccanismo concreto per rendere effettiva questa barriera. Salva bim. Da recenti indagini l'approdo sui social avviene già a 11 anni. In Italia esiste un divieto di accesso ai social per i ragazzini sotto i 14 anni, ma non ci sono controlli e un undicenne può iscriversi tranquillamente ad una piattaforma indicando dati falsi. Ed ecco la soluzione proposta: divieto di iscrizione ai social per gli under 13 e permesso per i ragazzi di 14 e 15 anni con il consenso dei genitori. Iscrizione ai social solo attraverso un processo di certificazione dell'età, mediante un meccanismo che confermi la presenza dei requisiti anagrafici dell'utente CIE, SPID o con un provider privato di certificazione dell'identità, un meccanismo da utilizzare anche per tutti gli altri siti a maggior rischio dei minori. Con un identity provider terzo rispetto ai social, come lo SPID, a questi non vengono consegnati i dati degli utenti. In più c'è un tema, ha sottolineato Bonet, che riguarda la formazione e l'informazione delle famiglie e dei docenti sui rischi di una esposizione precoce dei bambini e dei ragazzini ai social, il che implica una specifica campagna informativa prevista dalla proposta di legge. I deputati di Azione e Italia Viva offrono il testo a maggioranza e opposizione con l'auspicio di un approccio bipartisan al problema, come sta avvenendo in queste settimane alla Camera sulla legge sul bullismo. Il garante privacy ha chiesto informazioni a TikTok in merito alle dichiarazioni di un ex dirigente della società ByteDance, riportate da organi di stampa, relative ad un presunto accesso ai dati personali degli utenti da parte del Partito Comunista Cinese. Il garante ha invitato TikTok a fornire le proprie osservazioni su quanto riportato e sull'eventuale coinvolgimento nella trasmissione di dati di utenti anche italiani ed europei alle autorità governative cinesi. Il riscontro all'autorità, conclude la nota, dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In linea con il nostro approccio collaborativo che ha sempre contraddistinto il rapporto con le autorità, daremo al garante le informazioni richieste in merito alle accuse dell'ex impiegato di ByteDance, commenta un portavoce di TikTok.
Siamo al termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.it. www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.